Un'altra mattina di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso.
Ma guarda un po' te.
Barometro, controllare barometro. Variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni. Questo qui è incapace di mentire.
Tutti li uccidono, tutti.
Ah, sei lì. Variabile in diminuzione.
Fuori c'è il sole?
Non ci dovrebbe essere.
C'è, invece.
Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà. Ma che fai, ora ti metti anche a parlare da sola?
Io?
Ti ho sentita, sai.
No, dicevo, li uccidono tutti, poverini.
Li uccidono tutti? Ma chi uccidono?
I rinoceronti, sta scritto qui. Fra 10 anni vivo non ne resterà più uno solo. E lo sai perché li uccidono? Ivio, lo sai?
Magari me lo dici stasera. Sono ancora così, lo vedi, in canottiera e mutande, senza ancora aver preso il caffè. E dovrei già essere...
Perché c'è gente, pensa un po', che crede nel potere afrodisiaco dei loro corni ed è disposta a sborsare cifre astronomiche pur di ottenerne uno. Capisci che roba? E sai quanto arriva a pagare per un solo corno? No. Di una cifra? Avanti, di una cifra.
Aurora, ho freddo, lascia perdere.
Fino a $10,000. E gli indigeni mica sono scemi, con la miseria in cui si trovano. Fanno la posta quei bestioni e in un modo o nell'altro li abbattono. Ma di chi è la colpa? Avanti, rispondi, di chi è?
Ma che ne so io, di chi è?
Dei governanti di quei paesi che non alzano un dito per arrestare quella strage.
E perché non lo alzano il dito?
Perché loro problemi di denaro non ne hanno. Ma forse qualche problema sessuale, sì.
Problema sessuale?
Come si può essere così stupidi, dico io, da pensare che un corno di un animale può scatenare il desiderio?
E se già ce l'hai il desiderio, allora a che ti serve il corno?
Appunto.
Appunto. Aurora, me lo fai questo benedetto caffè o devo farmelo da solo?
Ah, il caffè, già, il caffè.
È tardi, lo capisci che è tardi? Sono 9:00, alle 10:00 la prova e tu mi vieni a parlare dei rinoceronti. Nelle mani di un tedesco siamo questa volta. Un tipo che non sgarra di un secondo. Uno che si crede di rimediare con la puntualità alla mancanza di genialità. Pensa un po'.
Stiamo parlando di una cosa importante, mi pare, non di una sciocchezza qualunque.
Dai, per favore, fa presto. Non ti incantare come tuo solito. Ecco, io adesso mi siedo e aspetto.
Quando poi Francesco sarà grande... Lilla no, Lilla ha un altro carattere. Tutto le scivola addosso, beata lei. Ma Francesco, Francesco si guarda attorno, si chiede il perché di tante cose.
Ebbene?
Ebbene, quando Francesco compirà 20 anni e ti chiederà che hai fatto tu, suo padre, per salvare i rinoceronti dall'estinzione, vorrei proprio sapere che cosa gli rispondi.
Che cosa gli rispondo? Mi sono alzato ogni mattina alle 8:30 per essere in orchestra alle 10, pronto al mio posto. E qui, in punta alle labbra, ho perso quasi per intero la sensibilità per averle tenute strette intorno all'ancia di un oboe. Tutti i santi giorni che il Signore manda in terra. E mi sono dovuto sentire nelle orecchie migliaia di volte quelle che gli amanti della musica chiamano le divine armonie. E questo fino al punto che adesso io non posso più ascoltarle senza provarne nausea. La stessa nausea che si prova dopo una buffata. E che quando non si trattava di classici mi sono dovuto spaccare polmoni e cervello con quella robaccia che va sotto l'etichetta di musica contemporanea senza capirne un accidenti, però dovendo anche fare alla fine di ogni esecuzione un'espressione intelligente. Fatica questa, per la quale non basterebbero indennità, maggiorazioni e premi annuali. Ecco che cosa gli rispondo a Francesco il giorno del suo 20° compleanno.
Va bene, ma non è una buona ragione.
Lo so. È probabile che lui ribatterà, perché non si limita a guardarsi intorno il signorino, no? Lui rompe i coglioni. Ribatterà chiedendo che cosa c'entra tutto questo con l'estinzione dei rinoceronti. E allora io gli dirò che ho dovuto scegliere fra l'estinzione dei rinoceronti e la sua estinzione. Porca miseria, ma vedi tu, se un povero Cristo deve cominciare a incazzarsi a prima mattina. E adesso o mi porti quel fottutissimo caffè o me lo vado a prendere al bar in culo ai rinoceronti.
Non ti infuriare, se no diventi un rinoceronte e sparano anche a te. Rimettiti a sedere, che arrivo subito.
Ma porca puttana, ogni giorno ce n'è una nuova. Ieri mattina gli alberi che abbattono in Amazzonia. L'altro ieri, allarme generale, sta scomparendo il cito non so cosa dal lago non so quale. Una specie di gamberetto schifoso, lungo meno di 1 centimetro, che se scompare voglio proprio vedere chi se ne accorge. E oggi i rinoceronti, eh? Perché? È colpa di questi. di questi giornalacci capaci soltanto di suonare le campane a morto. È colpa pure della TV, che è l'altro cielo del malaugurio.
Ma no, che la rompi!
A me, io se la rompo!
Ecco. Il buco dell'ozono rilevato.
Così l'hai accesa. Con la rivista l'hai accesa.
Ma vaffanculo! Dalla mattina cominciano, prima ancora di dirti buongiorno.
E il tuo caffè, Ivio?
Deo gratias.
Fammi attaccare quel lavoretto, sennò sto nei guai per davvero.
Che fai?
Non lo vedi? Ho appena acceso il computer. È un copione di oltre 40 pagine che devo scrivere e sistemare.
Francesco e Lilla?
Regolarmente accompagnati al pulmino, signor comandante.
Ma se sei ancora in vestaglia?
Ho infilato il cappotto di sopra.
Dovresti vestirti la mattina quando scendi giù.
Vado sempre di corsa.
Ma quante volte te lo devo dire?
L'autista è uno che brontola se lo facciamo aspettare.
A me non piace che la gente del palazzo ti veda in vestaglia.
Mi infilo il cappotto, ti ho detto. Chi vuoi che mi veda?
Non potrai infilarti il cappotto anche a luglio?
A luglio non c'è scuola.
Vabbè, lo stesso non mi piace. Mi dà un senso di sciatto. Ma dico, ma ti costa tanto avere un po' più cura di te stessa?
Oh, Ivio, ti prego, non ora almeno.
Tutta figlia di tuo padre. Mai che avesse la barba fatta lui, mai. Adesso, per esempio, perché non ti vesti prima di attaccare a scrivere al computer?
Ho i minuti contati. Alle 11 il dottor Guerrini passa a ritirare il secondo tempo del suo film. E io l'ho appena cominciato. E mi sono alzata alle 7, Neanche tu, però, sei vestito da sera. E non ti chiedi se io non provo lo stesso senso di sciatto. No, tu puoi stare mezzo nudo. Io non posso stare in vestaglia. Questa è la verità.
Oh, ma con che testa ti sei svegliata stamattina?
Sì.
Ma dico, che fai? Ti ricalci? Io non vado in orchestra col cappotto infilato sopra le mutande. Finisco il caffè e mi vesto. Come da 15 anni a questa parte. Dovresti saperlo ormai.
Hai ragione, scusami.
Bel tipo quello lì, eh? Te lo raccomando.
L'autista del pulmino?
Il tuo dottor Guerrini.
Poverino. È tanto gentile.
Cinematografari. Gentaccia.
È simpatico pure.
Oh, gentile e simpatico. Una volta o l'altra gli vado incontro io per le scale. Lei la deve smettere di scrivere zozzerie. Che poi devono passare sotto gli occhi di mia moglie.
Ah, sei geloso. È un vecchio signore di 60 anni e passa.
Geloso io, sì. Ma perché non ho mai sopportato i degenerati. Specie quelli vecchi.
E poi non sono zozzerie gratuite le sue. Lui fotografa la realtà. Se la realtà è zozza, che colpa ne può avere?
Vedo che ti ha conquistata. La realtà non è tutta zozza. Come sostiene l'esimio dottor Guerrini, no? Se ti giri attorno qualcosa di buono, ancora la trovi. Lui no. No, lui ha puntato gli occhi sulla zozzeria. E quando più lo schiodi, te li sopra. Ringrazia Dio che oggi proprio non posso mancare alla prova. Perché nella sesta di Beethoven l'oboe è protagonista. Altrimenti gli andrei incontro io al tuo bell'artista. Al vecchio porco. Frocio, magari.
Dai.
Ma smetta di mettere false idee in testa a mia moglie! Gli direi. Anche perché la testa di quella lì non ha mai funzionato troppo bene. Beh, io mi preparo.
Attento! Un pattino rotale di Francesco!
Cazzo, miseria!
Ti sei fatto male?
Ma sempre tutto in giro! Questa casa è un troiaio!
Metto a posto io, non avere paura. E poi passo la scopa per i cocci. Era un vaso bruttissimo. Bravo, così ce ne siamo liberati.
Sì, e ti credi che hai risolto? Un giorno o l'altro, tutto dalla finestra, io vedrai! Questa opera di Francesco. Ma lui non ha tempo per l'ordine. Lui deve interrogare l'universo.
Sbagli. Ieri sera a mettere in ordine toccava a Lilla, la tua prediletta.
Io non ho figli prediletti, chiariamo. Ma che Francesco sotto sotto mi odi, l'impressione ce l'ho. Ma forse neanche tanto sotto sotto. Certe volte mi guarda con un disprezzo.
Me mi guarda con amore.
Sì, va bene. Lilla a me e Francesco a te. E non ne parliamo più.
L'altro giorno, poi, mi ha guardata addirittura con curiosità e divertimento.
Come?
Ero sotto la doccia e lui distrattamente ha aperto la porta del bagno e mi ha vista nuda.
La curiosità la capisco, è in un'età difficile.
Non mi vedeva così da quando era piccolo piccolo.
Il divertimento, no, il divertimento lo capisco molto meno.
Oggi i ragazzi sono più liberi di come eravamo noi.
Ci penserò io fra un anno o due a proporgli qualche genere di divertimento più sano, se non sarà in grado di procurarselo da solo.
Vabbè, io devo lavorare, non posso perdere più neanche un minuto.
E poi non capisco perché non sale mai, no? Non fa mai lo sforzo di salire.
Chi?
Guerrini. No, sempre tu a doverti scomodare. Dovevi portare il lavoro fino a giù.
Non so dove parcheggiare la macchina. Questa strada è diventata un inferno.
Oh, scusati con lui. Digli che cambieremo casa al più presto, che andremo ad abitare in un parco con larghi viali ombreggiati.
Sì.
E tutto per rendergli la vita ancora più agevole. Meno un quarto. Ma io sto qui a perdere tempo a dire cazzate con te che a quest'ora dovrei già essere per strada. Dove sono le camicie pulite?
Nel tuo cassetto, dove vuoi che siano, in camera da letto. Come sempre, del resto. Ricordami un giorno, un solo giorno da quando siamo sposati, che non hai trovato la tua camicia pulita al posto suo. Trattami male, tu. Ma un'altra donna come me, dove la trovi? Moglie, madre, collaboratrice delle entrate familiari. Ecco qua, ecco. Questo mese ho già 1.000 euro.
Il dottor Guerrini, buono quello.
Poi tutti altri se te lo dico. Ma la verità è che solo il dottor Guerrini mi apprezza per quanto merito. Le mani d'oro, mi dice. Lei, signora Aurora, ha le mani d'oro e la volontà. Lei potrebbe anche imparare a volare con la volontà che si ritrova. Oh, dottor Guerrini, ma che le salta in mente? Alla mia età, con un marito e due figli, prendere il brevetto di pilota.
Farne cosa, poi?
Ma quale brevetto? Volare, volare con le sue braccia. Libera come un uccello, come una rondine. Che tipo... Sempre allegro, sempre.
Sentiamolo dal teatro, di che sono già uscito, che sto arrivando.
Sì, sì. Pronto? Ah, sei tu. Bene, bene. E tu, come hai passato la notte? Ah, e quel disturbo? Meglio così. Stasera, non lo so, lo chiedo a Ivio e poi te lo faccio sapere. Ora no, ora va di fretta, ha fatto tardissimo. E va bene, anche se fai la spesa la puoi sempre utilizzare per te, non devi mica buttarla. No, no, ma perché ti vuoi togliere tutte le cose di mamma? Sono ricordi, papà, tienli per te. E va bene, ne riparliamo quando ci vediamo. Sì, sì, lavoro tutta la mattina, dove vuoi che vada? Ciao, ciao.
Chi era?
Ah, hai messo la giacca spiegata. Stai bene, stai bene.
Chi era al telefono?
Papà diceva se stasera passiamo da lui. Si è svegliato con la voglia di cucinare.
Anch'io.
Anche tu cosa?
No, dico, devo passarci anch'io, non gli basti tu.
Non si mi vede arrivare da sola, pensa che abbiamo litigato, lo sai. Non
sarebbe una gioia da niente per lui.
Sei maligno. Questo casomai è tipico delle suocere, non dei suoceri.
Un uomo che resta vedovo è più una suocera che un suocero.
Poi
l'abbiamo già detto altre volte, tuo padre non ha mai fatto l'uomo in casa sua.
Perché gli piace cucinare?
I pantaloni li portava tua madre.
Tutti i più grandi cuochi sono maschi.
Comunque abituati ad andarci un po' da sola, adesso che gli è venuto questo nuovo accidente.
Io non dico tutti i giorni, ma una sera alla settimana che ti costa? Su, amore.
Che mi costa? Quando soffriva di stomaco non faceva che mostrarmi la lingua.
Tu che te ne intendi?
Perché me ne dovrei intendere, sentiamo? Perché suono lobo, eh? Poi gli è presa la fissa dell'artritismo deformante. E ogni volta lì a confrontare le sue dita con le mie.
Vedi, vedi, qui a te il dito va dritto come una I. A me invece fa una specie di L.
Adesso con questa bella novità delle emorroidi, se tanto mi dà tanto.
Va bene, glielo dico io a papà di non asfissiarti, di lasciarti in pace.
Ecco.
Ora devo lavorare. Mattina dopo esterno giorno. In campo lungo un reggiseno.
Un reggiseno. E lo sapevo, non si smentisce mai il vecchio mandrillo.
Un reggimento di soldati sfila davanti al palco d'onore. Oh, e poi ragiona, un reggiseno in campo lungo. Ma che effetto può fare? Neanche si vede.
Ma che ne so io di quelle stronzate lì. Piuttosto, dov'è finito il mio strumento?
Boh.
Ieri sera l'avevo appoggiato qui, sulla mensola.
Ma poi l'hai messo via, nell'armadio, per evitare che i ragazzi lo toccassero.
Ah, già, nell'armadio, è vero.
Oh, ma che accidente. Oh, qui è pieno di formiche. formiche dappertutto ci sono. Per forza. Qui ci sono. Ci sono tracce di zucchero. Ma zucchero, proprio zucchero. Ma come ci è arrivato lo zucchero qui dentro? Non ce l'avranno portato loro, le formiche.
Loro lo portano via.
Sì, ma da dove lo prendono allora? Dalla cucina, è chiaro.
E io poi le facevo arrivare fino alla cucina. Dovevo solo essere impazzita. No, nell'armadio glielo faccio trovare io.
Tu?
E qualche volta anche Francesco. A mucchietti, a montagnole, 10-15 centimetri l'una dall'altra.
E perché?
Ne vanno matte.
Ne vanno matte. Ma che cavolo di risposta è questa?
E poi passiamo le ore intere a osservarle. È uno spettacolo, sai. In men che non si dica, si passano la voce.
Ma che c'hanno le ricce trasmittenti adesso, le formiche?
E cominciano ad arrivare in fila indiana, una dietro l'altra. E senza sgarrare di un millimetro, eh? Ognuna si carica il suo granello di zucchero, si gira e se ne torna da dove è venuta. Che carine! Arrivano che sono nere e se ne ripartono sale e pepe. E Francesco ride, si fa delle risate.
Ridete, ci penso io adesso alle formiche. Lascia così imparate, brutte schifose.
Ma no, no! Che ti hanno fatto di male, povere creature?
Che ci mancava il piagnisteo adesso. Oh, santo cielo, ma che peccato ho commesso. Di quali infamità mi sono macchiato? Ma... Amore, 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 senti. Amore, aspetta. Senti, che le diresti di... cominciare con la curetta, quella che fai tutti gli anni in questo periodo. Dai, quando arriva la primavera siamo tutti un po' stanchi, siamo provati. Tu poi con la casa, i ragazzi, il computer, tacendo di tuo padre. Senti, amore, facciamo così. Stasera chiamiamo il professor Perrelli e ti fai rinnovare la prescrizione. Così domani mattina cominciamo con le punture.
Te la fai pure tu.
Io? Ma io sono fuori causa, ma che c'entro io? Non allevo formiche io. Oh Cristo, vuoi vedere che... Lobue, solo questo ci manca, fai la giornata completa.
Ivio, ti senti male? Che ti succede?
Sono entrate nell'astuccio, sono bello che fottuto.
Ma calmati, perché dovevano?
Che dovevano invece... A vedere... Sono entrate, maledette bestiacce. Ecco. Eccone una, eccola qua. Vieni, zac. Oh, porca puttana, rimasta appiccicata al velluto. Passami il cucchiaino.
Quale?
Quello del caffè.
Ecco, tieni. Che vuoi fare?
Leccarmelo. Provo a togliere questo schifo. Ecco, un macchiato di caffè all'interno dell'astuccio. Ma che giornata di merda è cominciata?
Ma com'è possibile? Le formiche vanno solo verso lo zucchero. Perché dovevano entrare lì dentro?
Non ti ricordi che ci tengo sempre una bustina di zucchero per quando in orchestra mi sento fiaco per i cali di pressione? Perché quando uno soffia, non dico le emorroidi, ma gli può anche girare la testa, sai? Adesso chissà quante si saranno infilate dentro. L'avranno preso per un formicaio. Fammi controllare pezzo per pezzo.
Io non penso. Non fanno mai viaggi a vuoto. Le conosco bene ormai.
Sta zitta. Meglio che stai zitta, sennò mi scordo che non ti ho mai messo le mani addosso.
Quella che hai trovato si doveva essere persa. Succede rarissimamente, ma succede. Oppure andava in amascoperta. La presenza della bustina lo conferma. In tal caso siamo arrivati in tempo.
Siamo. Sono. Lo stesso non mi fido. Meglio controllare bene.
E ora che fai?
E che faccio, lo monto. Metti che si sono acquattate all'interno, tra gli interstizi della meccanica. Te le immagini la scena. Tutti pronti. Il tedesco dà il primo attacco, parte l'esecuzione. Prima i violini, poi i bassi, poi dà l'attacco a me. E io comincio a schizzare formiche sull'orchestra. Nelle orecchie dei colleghi, sulle partiture del maestro, nella scollatura di quella gallina dell'arpista. Sì, ridi. Dovresti piangere, altro che... A levargli dalla testa tu al tedesco che non si trattava di uno scherzo. Meno male, lo strumento è disabitato.
E ora perché lo smonti?
Per rimetterlo nell'astuccio, no?
Non mi suoni niente, lo sai che mi piace.
Sì, hai trovato il momento adatto.
Prima però lo facevi ogni tanto.
Cosa borbotti?
Quello che suoni stamattina, magari.
Poi lo lascio nell'armadietto del teatro. Tanto qui a casa, per una ragione o per l'altra, non riesco mai a studiare. Ah, ma se me ne succede un'altra, prima che esca da quella porta, io mi spoglio e mi rificco nel letto, come fanno i turchi. Giuro che lo faccio. Com'è il tempo?
Il cielo è coperto.
Il sole si è dato, il barometro del resto lo diceva. Le 10:10. Io vado. Mi tocca anche correre.
Aspetta! Devi proprio andare.
Come?
Una volta potresti pure saltare.
Saltare?
Gli mandi a dire, che so, che stai male.
Perché?
Sei un essere umano anche tu.
Ma cosa stai dicendo?
Non sei una macchina.
Ma ti vuoi calmare?
E che poi anche le macchine si guastano.
Aurora, smettila.
Telefono io. Tu non ci parli neppure.
Ho capito, a stasera.
No! No! Non mi lasciare sola. Oggi proprio non me la sento di restare sola.
Ma che cos'è quest'altra novità?
Ho paura.
Ma di che cosa hai paura, amore?
Sì, paura. Quando tu e i ragazzi non ci siete, non mi sembra più casa mia questa. Come mai sto qua, mi domando? E perché proprio qua? Perché proprio in questa casa e non in un'altra?
Vuoi un consiglio? Mettiti subito a fare qualcosa. Lavora al computer, riordina la casa, che ce n'è sempre tanto bisogno. E vedrai che non ti vengono più simili pensieri. A stasera.
E se no, portami con te.
Alla prova.
Mi metto in un angolino, zitta e buona.
Dio mio, ma sono 15 anni che mi vedi uscire ogni mattina alla stessa ora. Che cos'è questo capriccio stamattina?
Appunto, in 15 anni non te l'ho mai chiesto. Per una volta
non
che...
Non è possibile.
Perché?
È un luogo di lavoro, non un giardino pubblico. Renditi conto, Aurora, nessuno dei miei colleghi l'ha mai fatto, riderebbero alle mie spalle.
E tu gli dici, noi ci amiamo la follia, sì, come il primo giorno, e soffriamo a separarci anche per un'ora soltanto, come bestie, soffriamo.
Sì, per farli ridere ancora di più.
Ho capito, ti vergogni del nostro amore.
Ma chi si vergogna? È che non ne vedo la ragione. Poi c'è il tedesco, che non vuole nessuno in sala, neanche i tecnici. Entra, monta sul podio, si volta verso la platea e se si accorge che c'è qualcuno anche rannicchiato in un palco, chi è là? Fuori! Dai, amore, un'altra volta. Ciao.
Ivio.
Aurora, che altro c'è?
Tu a me non pensi mai, questa è la verità. Esisti solo tu, con i tuoi impegni, i tuoi orari. Io posso anche morire? Tu non cambi di tanto la tua giornata.
Stai dicendo una sciocchezza, lo sai che stai dicendo una sciocchezza?
Ma che mi deve venire un cancro perché ti interessi un pochino a me?
Guardami negli occhi, lo sai o non lo sai che stai dicendo una sciocchezza?
No, non lo so.
E questa è un'altra prova che sei stanca, sei tirata, per le vacanze che si fanno tanto desiderare. Guarda che anch'io sono stanco, non credere, ma però sai cosa faccio io? Quando proprio non ne posso più, mi metto a pensare a al momento in cui partiremo per il mare. Anzi, meglio, io mi immagino addirittura lì dentro l'acqua, mollo, che nuoto svogliatamente. Insomma, sarà suggestione, però all'istante io mi sento più fresco, meno fiacco, ecco.
Le vacanze in questo momento mi danno solo angoscia.
Angoscia? Perché angoscia?
Ancora lo stesso posto, la stessa gente.
E te lo fai uscire adesso? Adesso che abbiamo preso in affitto la casa? Sei incredibile. Posso mai sapere che non sopporti più le tue amiche?
Io non ho amiche.
Ma mi pareva che ti piacesse chiacchierare con loro.
Mai avuto amiche, giuro.
Ma se con Pina cominciate la mattina e finite la sera?
Parla solo lei e sempre soltanto dei suoi orgasmi.
Dei suoi orgasmi?
Non c'è verso di farle cambiare discorso.
Pina?
Pina?
E tu parlale dei tuoi.
Il discorso finirebbe lì.
Ma che fai, sfotti? Bada che non è aria. Sono in ritardo massimo. Per giunta mi devo sorbire tutto il giorno al tedesco. Ciao, amore. Ciao.
Ogni scusa è buona per tagliare la corda.
Ma che cosa ne sai tu? Delle mortificazioni che mi tocca sopportare in quella fossa dei serpenti. Io non te lo racconto la sera.
E perché no?
Perché dovrei, per avvilire anche te. Ecco, prendi per esempio quell'altro tedesco, quel pezzo di merda che è stato a dirigere da noi prima di Natale. Dopo che ho azzeccato, Dio solo sa quante note, invece di un sol diesis suono un sol naturale. Lui ferma tutto e mi fa un cazziatone in bavarese stretto e conclude: lei con quel corpo può fare soltanto il meccanico di auto! Sì, il rappresentante dell'orchestra è stato grande, ha sospeso la prova finché lui non mi ha chiesto pubblicamente scusa. Sì, ma a quel punto che cosa te ne fai delle scuse? Nella sua testa, capisci, i musicisti avrebbero l'obbligo di essere tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri. Bene, dico io, bene. Allora cominciamo ad eliminare tutti i direttori, pianisti e violinisti giapponesi che oramai a valanga ci vengono a rompere i coglioni a casa nostra.
Bravo! Bravo, ben detto! Via i musi gialli dal sacro suolo della patria!
Ecco,
Ora devo proprio andare. Però torno presto, è prestissimo, amore, sta tranquilla. E se c'è lo straordinario dico che non posso. Questo sì, ecco.
Quando sarai morto scordati che ti vengo a fare visita. Neanche il 2 di novembre. E mi compro tanti vestiti a fiori, alla salma tua.
Ho sentito bene.
Perché tu muori prima di me, questo è certo. Papà come maschio è un'eccezione, lo dici pure tu. O forse era proprio lui la femmina della coppia. E allora è stato giusto che sia morta prima la mamma.
Lo dai per scontato, io prima di te.
Non si discute neppure. E poi, tu sei particolarmente esposto. Soffi in continuazione dentro quel coso.
Lobole.
Un bel enfisema prima o poi non te lo leva nessuno.
Ti rendi conto di quello che dici, Aurora?
Ma se l'enfisema tardasse a venire...
Ma se non fumo nemmeno!
Tu compensi con la tua prudenza. Vuoi che, sfregando tutti i santi giorni le labbra contro il beccuccio di quel coso...
Lobole.
Non salti fuori una cellula pazza che nel giro di qualche mese...
Io non ho mai fatto simili pensieri su di te.
Mi fai ridere! Corri a guardare quell'altro coso là.
Il barometro,
sì. Ti metti pure in posa come un capitano di lungo corso. Manco dovessi attraversare il Pacifico. Ma che lo guardi a fare? Il teatro sta a 4 isolati dal nostro portone.
Ognuno ha le sue manie. Io ti impedisco forse di avere le tue di manie.
Io ho capito perché guardi sempre quel coso. Non vuoi rischiare la bronchite?
Beh, e se pure fosse?
Non lo guardare più, senti che ti dico. Tanto la morte ti arriverà addosso da tutta un'altra parte.
La morte, la mia morte. Ma da dove cazzo spunta fuori questo fatto della mia morte? Stamattina, così, all'improvviso.
E io non lascio passare neanche una settimana e mi risposo. Con chi? Vuoi sapere con chi?
Non me ne fate niente.
È il tuo ultimo desiderio? Beh, non si nega l'ultimo desiderio a un condannato a morte. Col dottor Guerrini.
Il vecchio zozzone porco mandrillo frocio.
Sì, col dottor Guerrini. E lui viene pure a stabilirsi qui,
basta,
in questa casa.
Basta! Tu ora la smetti, il gioco si è fatto vecchio.
E nulla cambio, è la disposizione dei mobili, non ci sperare, neanche in camera da letto. Tutto come prima, solo tu sottoterra e lui al tuo posto.
Aurora, se non la pianti.
E visto che siamo in tema... Ora ti spiego anche la vera ragione per cui il dottor Guerrini non sale mai a ritirare il lavoro fino a qua sopra.
Sentiamo.
Gliel'ho proibito io! Una volta che salì, tu non eri in casa e neanche i ragazzi. Mi saltò addosso con un desiderio, una foga che un giovane di 20 anni ci metterebbe la firma!
Tu sei una povera pazza.
E tieni conto che il dottor Guerrini non ha mai fatto uso di corni di rinoceronte.
Per te ci vogliono sedativi pesanti, altro che curette. Non mi fai rabbia, guarda, non mi fai rabbia, non mi fai neanche un po' di rabbia, guarda.
Te la faccio invece, te la faccio!
Niente affatto, tu mi fai pena, tanta anche.
E allora quella volta gli dissi... Da oggi in poi scendo io, Aurelio.
Oh, si chiama Aurelio. Questo non me l'avevi mai detto.
Anche il suo nome, come il mio, comincia per A. Abbiamo le stesse iniziali.
Chissà che confusione con gli asciugamani.
Ma tra due che si amano veramente non esiste più l'asciugamani mio, l'asciugamani tuo. Scendo io da oggi in poi. Tu, Aurelio, hai il sangue troppo caldo. Anzi, salgo. Sì, proprio così. Ora ci incontriamo nel lavatoio, dopo l'ultima rampa di scale.
Sto zitta.
Certo, non è comodo come a letto, ma... È tanto meno rischioso.
Sta zitta!
La portiera lo vede salire, è vero? Ma io posso sempre avere bisogno di scrivere sotto dettatura. E se tu torni da un momento all'altro e non mi trovi, io ti dico che sono salita a stendere i panni in terrazza.
Bravo.
E tu ci credi?
Adesso vuoi stare zitta, sì o no?
Mani d'oro, lui mi dice. Per forza. Non disponendo di un letto, ci dobbiamo arrangiare in qualche modo.
Pianta.
Ma quando c'è il sentimento, è bello ugualmente.
Brava.
E a questo punto non ti sto a dire quale altra cosa d'oro lui sostiene che io possegga.
Sta zitta, vuoi la guerra?
No.
Guarda che io
no,
te la do
no,
la guerra.
No, non mi fai paura, non me l'hai mai fatta.
Sta zitta, puttana. Le 10:05. Suonerò in maniera meravigliosa oggi, me lo sento. Ci sono tutte le premesse. Rimandiamo ogni cosa stasera. Per ora faccio conto che non hai parlato. Io non ho sentito niente. Tu non hai aperto bocca. Che cosa dovevo sentire? Niente.
Ti ho riempito di balle, tanto per divertirmi un po'. E potevi divertirti anche tu, ma no, no. Tu sei serio, tu sei sempre così serio. E mai una volta che mi dicessi, Aurora, come sei brava. Aurora, che mani d'oro.
Tu stasera mi farai la cortesia di ripetere parola per parola le mostruosità che hai appena finito di tirare fuori. E stasera deciderò se devo credere a tutto o soltanto a una parte. O non credere a niente.
Ma che cosa vuoi credere, tesoro?
A stasera, amore.
immobile, in diminuzione. Verrà a piovere. Devo fare qualcosa. Mettere in ordine. Non pensare. Ecco. Questa è casa mia. Io la riconosco. Non sono in casa d'altri. Sono proprio a casa mia. E questo è il piano di Francesco. Gesù mio, da quanto tempo non metto le mani su una tastiera? Eh sì, è proprio vero che gli oggetti hanno un'anima. Si vede che questo piano stamattina voleva essere notato da me e si è fatto trovare qui. Come faceva quel motivo che suonavo da piccola? Il primo pezzo che mi segnò la maestra di Rosa. La maestra De Rosa con la sua mania dei fidanzamenti. Quando ti fidanzerai? Dottor Guerrini, accidenti! Non ho finito, avevo appena cominciato. Chi è?
Ivio, chi vuoi che sia?
Ivio, che bellezza, sei già tornato! Ma che ore sono?
Allora, calma, stammi a sentire, ho lasciato
le chiavi... E i ragazzi, com'è che non tornano ancora?
Stammi a sentire, ho lasciato le chiavi dell'armadietto da qualche parte.
Ah.
Sul tavolo, sullo scaffale della libreria o accanto al televisore. Cercale e buttamele dalla finestra, non mi far perdere tempo, corri!
No, 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 non ti faccio perdere tempo, non aver paura. E sai, ho deciso, da oggi in poi sarò brava, ma tanto brava che non avrai più la minima ragione di lamentarti di me.
Va bene, va
sempre
bene.
Sull'attenti,
sì,
sempre
va bene,
agli
va bene,
ordini.
Adesso cerca le chiavi.
Sì, sì, sì. E senti, se poi a parole vorrai riconoscere che sono brava, se non lo vorrai riconoscere, fa esattamente lo stesso. Lo sentirò da me e tanto basterà.
Allora ho fatto tardi, tardissimo, lo capisci, sì o no? Mi metteranno la multa, mi licenzieranno.
Sì,
ora.
Sì, sì, le chiavi, ho capito. Corro.
Ecco.
Ah, senti, Ivio, mi vesto prima.
Come?
Sì, se no poi tu dici che nel palazzo mi vedono in disordine e a te piace.
Allora ti prego, ti scongiuro.
No, no, sta tranquillo, due minuti ci metto. Non ti faccio licenziare, sta tranquillo.
Ecco.
E da oggi in poi, Lilla e Francesco, voglio che siano tutti tuoi. Anche Francesco, miei neppure un poco.
Ma che fai? Prendi in giro adesso.
Vado, sta tranquillo. Le chiavi sulla tavola. No, non ci sono. O nella libreria. Agli ordini, le chiavi. Ah, alla televisione. Chissà che programma c'è a quest'ora. Lo guardo mentre mi vesto.
Queste immagini, carpite al segreto dei boschi e dei laghi nordici da un naturalista inglese, ci mostrano, come mai era stato fatto prima d'ora, i goffi tentativi di un pulcino, diciamo così, di cicogna, che per la prima volta prende confidenza con il volo, sotto lo sguardo vigile di mamma cicogna. Noterete come fatica il cicognino, infatti
certo,
non dispone ancora
fatica,
di tutte le
poverino.
Fette necessarie. Madre natura però ha previsto tutto, e quando la sua attrezzatura alare sarà completa, come
le chiavi! Eccomi, Ivio, eccomi a te!
Al cicognino basterà un qualunque stimolo, come il voler seguire la madre, o anche la semplice curiosità di vedere cosa c'è fuori dal nido, per fargli vincere l'ultimo senso di paura e spiccare il primo volo.
Ivio!
Allora, ste chiavi!
Le ho trovate, te le porto!
E
senti, ho pensato che a Pina quest'estate le racconto la storiella dei giapponesi che fa tanto
ridere! Ma Aurora, me le vuoi buttare queste chiavi o devo salire io?
No!
Ma perché?
Non te le posso buttare, sono di cristallo!
Ma cosa dici? Ma...
Se non le afferri
Aurora,
e vanno a terra,
Aurora,
si fanno in mille pezzi!
Ma buttami queste chiavi,
e poi
ce
la prendi con me!
Buttami le chiavi, Aurora!
Non ti preoccupare!
Aurora!
Ci penso io!
Ecco! Questa sembrerebbe la volta buona. Un'ultima sistemazione alle penne e...
È tornato il sole.
Evviva! Mamma cicogna guarda soddisfatta.
Amore.
Anche questa nidiata è pronta per andare incontro alla vita.
Amore, eccoti le chiavi.
Si è gettata... stringendo in mano le chiavi dell'armadietto. Quando siamo arrivati all'ospedale era troppo tardi. Io non capisco. Non riesco a rendermi conto. Le avevo chiesto soltanto di gettarmi le chiavi. Tutto qui.
Un'altra mattina di Manlio Santanelli con Elda Olivieri e Claudio Moneta. Editing e sonorizzazione di Massimo Scampicchio. Regia di Claudio Laiso.